Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo.
Puntata numero 141. Agamennone al comando. Siamo arrivati ad un punto particolare della nostra storia. Siamo sbarcati sulle sponde in Anatolia e abbiamo assistito ai primissimi scontri tra le forze achee e troiane. Prima di addentrarci in un intrico di lame, urla e sangue, è giusto soffermarci oggi sulla figura di Agamennone come capo spedizione. A questo grande re ho in animo di dedicare diversi episodi alla fine del nostro percorso sulla guerra di Troia. La complessa vita di Agamennone ha la sua parte più travolgente quando si disperdono i fumi che bruciano la città di Priamo. Come ti dicevo, però, trovo giusto parlare di lui e della sua ascesa al comando delle truppe achee. Tucidide, lo storico, si situa fuori dal gruppo di coloro che propugnano il racconto classico sugli antefatti della guerra di Troia. Egli sostiene con fermezza che la riunione a Sparta per lo sposalizio di Menelao con Elena e il conseguente giuramento dei convitati di portare aiuto allo sposo, lo stratagemma di Odisseo, ti ricordi? Beh, afferma che quella riunione non sia mai avvenuta. Tucidide è maggiormente propenso ad una visione realistica della cosa. I greci non seguono Agamennone come un atto coerente alla fratellanza maschile, quanto piuttosto per il timore che hanno di lui. Questo anche perché, oltre ad essere incredibilmente ricco e potente, Agamennone ha gli dèi dalla sua parte. Già, nell'età del bronzo la guerra viene considerata il modo in cui gli dèi ristabiliscono l'ordine e la legge. La guerra punisce e perseguita i criminali che hanno osato offendere gli dèi. Per i greci, Paride ha offeso le leggi divine due volte, seducendo una moglie, ovvero commettendo adulterio, e oltraggiando la sacra ospitalità. Andare in guerra per la compagine achea significa anche andare a vendicare l'onore degli dèi. Chi si tira indietro rischia di essere esposto all'ira della punizione divina. Allo stesso tempo è verosimile che anche il più valoroso tra i greci possa aver esitato al pensiero di andare oltremare e di attaccare le leggendarie e invalicabili mura della città di Priamo. Per fortuna ci sono sempre dei vantaggi in un conflitto. Ogni re greco, infatti, è consapevole del fatto che la guerra impegna i suoi uomini armati, distogliendoli da eventuali questioni di potere interne al paese. Per non parlare del potenziale saccheggio delle ricchezze della città ritenuta la più ricca di tutte. Di certo questo rappresenta una forte motivazione per intraprendere un'impresa militare. E infine, le invasioni dell'età del bronzo sono spesso caratterizzate da razzie in cui un esercito saccheggia gli armenti e le greggi dei contadini nemici. I greci quindi sono senz'altro interessati a fare lo stesso nella Troade e nelle isole vicine. Il pretesto per la guerra nell'età del bronzo può divenire una cosa marginale, per cui è legittimo aspettarsi che i greci non si siano soffermati a lungo sul casus belli. La conquista è lei in sé ad essere vista come un premio ambito. La conquista porta gloria e onore al re e ai suoi sudditi, offrendo loro l'opportunità di compiere imprese da veri uomini. I vincitori, infine, si appropriano del bottino, che comprende non solo oggetti, ma anche persone, inclusi gli schiavi, sia maschi che femmine. Come noto, la guerra di Troia viene scatenata da una combinazione di fattori politici, emotivi ed economici che trasformano una disputa fra regni in uno dei conflitti più celebri della storia. Quanti alleati avrebbe potuto racimolare Agamennone se Paride, invece che dalla ricchissima Troia, fosse giunto da un oscuro e povero villaggio? Chi avrebbe mosso un solo dito per vendicare l'onore offeso di Menelao e della Grecia intera? Agamennone invita gli amici a dare l'assalto a una miniera d'oro. Il porto di Aulide si riempie in fretta di comandanti e truppe desiderosi di arricchirsi d'oro e di gloria. Elena, perciò, è solo l'occasione per una guerra. Troia ha tutto ciò che fa gola all'animo conquistatore greco e offre pure un pretesto. Troia ha scosso gli equilibri interni alla Grecia, umiliando un uomo potente, è vero, senza però distruggerlo. Torna dunque un vecchio adagio a dare la visione ufficiale sulla necessità di uno scontro bellico. La formica colpita si vendica mordendo la mano che l'ha attaccata. Questo diviene il pensiero sempre presente in ogni soldato, in ogni comandante, in ogni generale che percepisca come sacra questa impresa. Ed ecco il giuramento di fedeltà ai comandi di Agamennone, il più potente in armi, uomini e oro tra i vari re greci. Siamo ad Argo, nel primissimo incontro di, diciamo, esplorazione organizzato dai fratelli figli di Atreo. Uno ad uno, come giungono alla città prescelta per il raduno, re e generali ricevono viveri e un alloggio confortevole. Agamennone poi cerca di attrarli a sé donando grandi quantità d'oro. Re e generali raramente muoiono in battaglia e questi doni, nella mente calcolatrice di Agamennone, potrebbero aumentare la sete di ricchezza dei suoi futuri alleati. Dopo questo gesto di generosità, tutti confermano, ingolositi, il giuramento di soccorso a Menelao. Calcante, l'indovino esperto nell'arte della divinazione, per legarli tra di loro in comunione, divide un maiale in due parti. Ordina ai presenti di sistemarsi in due righe, una di fronte all'altra, una ad oriente ed una ad occidente, in modo che ognuno possa sentire il braccio di un compagno e vederne uno davanti. Fatto ciò, tutti devono sguainare le spade e porgerle in avanti, puntate al cielo. Calcante passa in mezzo a queste due righe, imbrattando di rosso sangue quelle splendenti lame. Calcante ripete, imitato dai convenuti, prima sottotono e poi con voce alta e splendente, insieme contro Priamo e fino alla distruzione del regno di Troia. Vengono immediatamente effettuati i necessari sacrifici ad Ares, il dio della guerra, e ad Armonia, figlia di Ares e Afrodite. Armonia giunge a porgere la pace e l'equilibrio una volta che si sia affermato un vincitore, in modo che la vita possa riprendere il suo pacifico corso. Il passo successivo è l'elezione del comandante supremo, ed è questo il momento che Agamennone attende con maggiore trepidazione. Se avrà giocato bene le sue carte, il re di Micene potrà avere il comando delle truppe, certo, ma anche quello sui re e sui generali. Immagina quale immenso potere si offre agli occhi di Agamennone. Nessuno prima di lui ha avuto un'occasione simile, e per lui invece questa occasione è lì, vicina, a portata di mano. Tutti si spostano per questa storica elezione nel tempio di Era Argiva. Ad ognuno viene data una tavoletta sulla quale incidere il nome del comandante prescelto. Agamennone supera qualsiasi altro in questo confronto. È il riconoscimento del suo immenso potere economico e militare sulle altre popolazioni dell'Ellade. Affida il comando delle navi ad Achille, Aiace, Telamonio e Fenice. Palamede, Diomede e Odisseo hanno il governo degli accampamenti, lo studio della logistica di guerra e la gestione delle priorità nella organizzazione degli eserciti. In questo modo ognuno saprà come agire quando verrà l'ora della partenza. La Grecia intera è in fermento per la guerra e tutti si impegnano a fondo nei preparativi, accumulando armi, armature, cavalli e galee. Ma la costruzione delle navi viene considerata la priorità per evitare ritardi nel salpare e garantire che le provviste siano a sufficienza. Questo è il desiderio di Agamennone, il quale ha già distribuito oro in abbondanza per acquistare tutto ciò di cui ci sia bisogno. Armare navi, domare cavalli, costruire macchine da guerra, reclutare soldati, trovare viveri e foraggi, un'impresa titanica. Dalle coste dell'Aulide, infine, salpano 1013 galee alla volta di Troia. Il potente Agamennone guarda compiaciuto dalla tolda della sua nave ammiraglia quella distesa di nere imbarcazioni che trasportano re, generali e soldati, tutti al suo comando. Abbassa lo sguardo e rimira le sue forti mani. In esse Agamennone sente con intensità i ruvidi guinzagli di forte cuoio che a stento trattengono i mastini della guerra.
Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dèi, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo
alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.